Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Richiamiamo in questi giorni, in queste nostre Eucaristie, la nostra attenzione, la nostra preghiera sulle tragedie, le sofferenze nel mondo, pensando in particolare a tutte le persone strumentalizzate, abbandonate, in particolare i migranti, centinaia di migliaia di persone che vengono dimenticate. E anche preghiamo per la pace.
Dal libro della Genesi, capitolo 17, dall'1 al 14. Quando Abram ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono Dio l'Onnipotente, cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto, molto numeroso». Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui. «Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo. Ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te. Sarò il loro Dio». Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Sia circonciso tra voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne del vostro prepuzio e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. Quando avrà 8 giorni, sarà circonciso tra voi ogni maschio, di generazione in generazione, sia quello nato in casa, sia quello comprato con denaro, da qualunque straniero che non sia della tua stirpe. Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi viene comprato con denaro. Così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne. Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del prepuzio, sia eliminato dal suo popolo, ha violato la mia alleanza. Parola di Dio.
Nella disposizione attuale dell'autore della Genesi, capitolo 17, è da leggersi in modo unitario col capitolo 15, dove pure si parla di un patto, e poi c'è di mezzo il capitolo 16, come abbiamo visto, con il rinnovo delle promesse, eccetera. E diciamo le benedizioni parallele a quelle di Abramo su Ismaele, quindi è un brano un po' particolare che lega però questi due testi, capitolo 17, dove non solo c'è appunto ancora il patto al centro, ma c'è in particolare la circoncisione, il segno del patto. Ecco, vi lascio subito la parola.
Anche a me mi è piaciuto collegare appunto il capitolo 15, perché avevamo già visto appunto che Dio stesso lì si impegnava con un patto solenne senza chiedere nulla ad Abramo, passa per il fuoco e si impegna Gesù, Dio stesso. E qui la prima cosa gli chiede ad Abramo che sia integro. Questa parola è detta per gli animali che vengono sacrificati, che siano proprio integri. Mi è piaciuto perché è già un'indicazione, ecco. Ma qui appunto aggiunge questo segno dell'alleanza, chiede ad Abramo un sigillo. E allora questa alleanza con Abramo mi sembrava che avesse un contenuto più ampio rispetto addirittura alla prima alleanza fatta con Noè. Questa alleanza mi sembrava così che avesse tre un'alleanza che implica tre promesse. Ecco, la prima, la discendenza numerosa, detto più volte. La seconda, la terra, ecco. La terza è invece, che è quella che molto veramente che Dio sarebbe stato il loro Dio, ecco, un rapporto unico. E la seconda cosa è che nella prima alleanza è stato Dio a stabilire il segno tra lui e Noè, cioè fissare lui un segno, l'arcobaleno. Infatti dice il Signore: io lo guarderò e mi ricorderò dell'alleanza. Qui invece, ecco, con Abramo è lui stesso, Abramo, indotto ad accogliere questa alleanza, a farla propria, con la circoncisione. Questo è il segno, un segno appunto visibile come sigillo di una appartenenza. Questo segno è una condizione indispensabile poi per il popolo di Israele e soprattutto per la celebrazione della Pasqua. E allora mi sembrava di concludere così nella mia piccola riflessione, e il fine dell'alleanza è che Dio diventerà il Dio del popolo, lo ripeterà sul Sinai: io sarò il vostro Dio e voi il mio popolo, e ancora abiterò in mezzo agli israeliti e sarò il loro Dio.
Sì, anch'io insisterei su questo. Cioè, nel senso che anche a me ha fatto molta impressione che qui appunto ripete questa promessa di discendenza, eccetera. Al versetto 8 torna sulla terra, no? Però anche secondo me il punto, un po' il culmine. Io questa volta veramente questo capitolo 17 l'avrei letto così. Il culmine è quando dice, sia il versetto 7 riguardo la discendenza, sia l'8 parlando della terra, dice come alleanza perenne per essere il tuo Dio. E anche dopo appunto dice, tutto il paese di Canaan in possesso perenne sarò il vostro Dio, o il loro Dio, mi sembra. E quindi a me è sembrato veramente il culmine, forse detta così non era ancora stato detto o rivelato anche ad Abramo. E credo che non sia solo il dire gli altri popoli hanno i loro dei e io sono il vostro. Mi sembra che sia molto più forte, cioè qui c'è ormai un'appartenenza, cioè Dio è il nostro Dio, è il tuo Dio. E quindi mi sembra così si apre una prospettiva incredibile, che il popolo è di Dio e Dio è del popolo. E quindi niente, mi sembrava molto forte, proprio Tra l'altro, ho visto che nella lettera agli ebrei, parlando di Abramo, Sara, così a un certo punto dice che Dio promette una città futura, eccetera, eccetera, qui dice: per questo Dio non disdegna di chiamarsi loro Dio. Cioè è un'appartenenza ormai, mi sembra, si apre a questa prospettiva.
Io volevo fare alcune notazioni anche di testo. Dio qui si definisce non col nome, diciamo, del Dio di Israele, quello che diciamo il tetragramma, ma dice: io sono El Shaddai, Dio onnipotente, tradotto qui. Shaddai, mi ricordo che a una lezione di Settembrini fu spiegato così: Dio che basta a se stesso, Shaddai. Shaddai, colui che basta a se stesso, quindi giustamente onnipotente. E questo Dio fa alleanza con Abramo, promettendogli di essere padre di una moltitudine, perché diviene il Dio di un clan e poi di un popolo. E la promessa del, come è stato già detto, insomma, la promessa di questo discendenza è perché Dio vuol diventare il Dio di questi, un popolo, Dio nazionale, possiamo anche dire, della discendenza di Abramo. Questa alleanza nella carne, che ha per segno la circoncisione, però, durante la lezione l'altra sera io ho detto: ma non mi sembra di vedere che da parte, che ci sia da parte di Dio la richiesta di un impegno morale dall'altra parte, da parte di Abramo, cioè, se non il segno di farsi circoncidere. In realtà il testo, mi sono sbagliata, perché il testo comincia proprio così: cammina davanti a me e si integro. Questa è la controparte, quella che è richiesto ad Abramo. Il Targum vedo che interpreta queste semplici parole ampliandole. Ho visto su Bibbia, dice: rendi culto davanti a me e sii perfetto. Parla già, il Targum interpreta già come se ci fosse la legge con il culto già codificato. Rendi culto davanti a me e sii perfetto nelle opere buone, addirittura, perché effettivamente sono parole molto molto concise. Il segno della circoncisione, spiegato come l'ha spiegato Don Umberto, cioè una sorta di sacramento, di segno sacro, l'abbiamo visto anche nella lettura di mattutino di ieri, la consacrazione dei primogeniti quando tuo figlio ti chiederà, dice: questo sarà un segno sulla tua mano, sarà un ornamento tra i tuoi occhi. È uno di quei segni caratterizzanti il popolo, la circoncisione senz'altro, ma anche la consacrazione dei primogeniti.
Io riallaccio quello che ha già detto la Giovanna riguardo ai segni. I segni dell'arcobaleno per Noè e il segno della circoncisione per Abramo. Naturalmente segni che valgono anche per la loro discendenza. E diciamo, questo rito, se così si può presentare, era una consuetudine, il rito della circoncisione, ben inteso, era una consuetudine anche presso vari popoli primitivi, e tra di essi costituiva, diciamo, una consuetudine, diciamo, come iniziazione per i matrimoni. Presso Israele, però, sappiamo che la circoncisione divenne, e lo è ancora, il segno dell'appartenenza al popolo eletto. E per comando di Dio, come leggiamo appunto nel testo, veniva praticata alla nascita di ogni israelita. Addirittura i profeti, già dall'antichità, i profeti ebraici, esigevano soprattutto la circoncisione del cuore. Naturalmente, la sua importanza, forse anche più, diciamo, un'importanza morale più ancora di quella della carne. Tutti, diciamo che tutti quelli che venivano nella stessa, che vivevano nella stessa casa, dovevano diventare partecipi della stessa vita e quindi essere sottoposti al medesimo rito.
E ho notato alcune differenze tra il primo patto e il secondo. Questo patto viene 13 anni dopo il primo, così sembra, e sicuramente, cioè almeno dal testo, la differenza più significativa è che nel primo patto non si parla di patto eterno, di perennità. Qui invece il patto è un patto perenne, un patto eterno. La seconda cosa è che nel primo patto è Abramo che chiede un segno e Dio, Adonai, lo fornisce, dividimi gli animali. E qui invece Abramo non fa in tempo a chiedere il segno, perché è Dio che glielo impone e lo prescrive. E questo patto viene sancito in modo eterno, perenne, nella carne. È un segno che viene inciso nella carne, di generazione in generazione. Ecco, a me sembra che queste cose qui siano molto significative.
Sono soffermata su questa parola. Cammina davanti a me e si integro, ma soprattutto cammina davanti a me. Precedentemente di Enoch era stato detto camminava con Dio. Invece qui davanti a me. E niente, ho fatto un salto perché ho pensato che in seguito, molto in seguito, il Signore chiederà di essere alla sua sequela, quindi di stare dietro a Lui e per imparare.
Innanzitutto c'è la notazione che Abramo aveva 99 anni, quindi sono passati altri 14 anni dalla apparizione precedente, e questo deve avere un senso nel computo dell'autore, che segnala l'età di Abramo, che significa, perché questo lo dico spesso, il lettore che legge ha l'impressione che Dio sia sempre lì a parlare con Abramo, e non è così. Questo è importante, non deve essere un caso che l'autore volutamente insiste anche su altri aspetti, naturalmente, e lo vedremo che riprenderà a dire che umanamente era impossibile la nascita di Isacco, eccetera. Lo ripeterà, l'ha già detto prima, lo ripeterà, ma insiste anche sul problema di Abramo, cioè su una vita fondata sulla promessa che non ha riscontri, e io ogni tanto Dio gli parla, diciamo, e lo mette anche alla prova in questo modo. Comunque questo è un punto sicuramente interessante, ecco, anche per tutto il racconto. E accennava già Andrea prima, cioè il problema, si potrebbe partire a rovescio, cioè se noi leggiamo il testo della Genesi 17 sulla circoncisione per capire cos'è la circoncisione, c'è sempre un imbarazzo, proprio perché proprio andare a scegliere un segno del genere? È abbastanza imbarazzante, sembra la nostra sensibilità, no? Il membro maschile che deve essere inciso, e che questo sarebbe il segno di tutte queste cose meravigliose, ecco, questa dell'alleanza eterna, eccetera. Quindi Andrea accennava già, cioè l'alleanza, cioè la circoncisione è diventata, la circoncisione era condivisa da diversi popoli, egiziani, moabiti, ammoniti, in questa zona, ecco, queste popolazioni aveva con diversi, forse con diversi significati, ma era praticata, a differenza anche dei babilonesi, a differenza poi dei persiani e ancor più dei greci, ecco, che non avevano la circoncisione, anzi forse disprezzavano la circoncisione. La circoncisione è abbandonata da molti popoli, soprattutto qui siamo dopo l'esilio, naturalmente tutto è attribuito ad Abramo, ma bisogna capire la cultura persiana, tempo persiano e poi quello ellenistico. Vediamo che la circoncisione, insieme ad altri punti come il sabato, diventano una discriminante per certi testi. Per esempio i Maccabei, il primo libro dei Maccabei, al capitolo primo, dove la circoncisione è punita con la morte, eccetera. Cioè è solo a un certo punto, anche in Israele molti non circoncidono più da tempo, è a un certo punto che diventa un segno distintivo e che viene attribuito addirittura ad Abramo, con tutti i significati che gli vengono attribuiti. Quindi diciamo che il segno era praticato ed era normale, ecco, e però a un certo punto diventa qui viene caricato dei significati religiosi. Mi pare importante questo aspetto. Il processo è a rovescio, ecco, e soprattutto abbiamo su questi significati, questo è un testo fondamentale. Un altro testo misterioso, difficilissimo di per sé, ecco, che è Esodo capitolo 4, versetti propriamente bisognerebbe leggere dal versetto 22 al 26. Ricorderete, è l'episodio, è Mosè che deve, il Signore parla a Mosè e gli dice che deve tornare in Egitto e gli preannunzia, deve dire al Faraone: libera il mio popolo, e gli preannunzia, dice il Signore, indurirò il cuore del Faraone che non lascerà partire, e allora tu gli dirai, che è previsto tutto, Israele, che è la prima volta che salta fuori questo, ecco, è il mio figlio primogenito, e tu non lasci partire il mio figlio primogenito, io uccido il tuo figlio primogenito, dice il Faraone. Figlio primogenito, io uccido il tuo figlio, e l'uccisione dei primogeniti egiziani. E poi, detta questa parola, c'è un episodio stranissimo, molto difficile, non è il caso di discuterlo adesso, ma un'antichissima interpretazione custodita nel Talmud, io credo che sia quella vera, perché le altre sono impossibili, sono comunque, ci sono molte interpretazioni. L'episodio, come sappiamo, in quella notte è che il bambino sta per morire, non riguarda Mosè, come sembra. È un testo difficilissimo perché non ci sono i soggetti, i complementi oggetti, non si capisce a cosa si riferiscono i pronomi. Però in sostanza vorrei approfittare di questa interpretazione, perché la conclusione di quel testo riguarda la circoncisione. Fu allora che Zippora chiamò la circoncisione Hatan Damim, sposalizio di sangue, che non ha niente a che vedere con Mosè probabilmente, come invece molti intendono, ma ha a che vedere con la circoncisione. È la circoncisione che viene chiamata sposalizio di sangue, sposalizio con Dio, cioè il patto. Ed è esattamente parallelo quell'episodio, se è interpretato così, con quello che avviene con i figli primogeniti. Anche lì c'è un sangue dell'agnello sugli stipiti, che salva i primogeniti di Israele, mentre i primogeniti egiziani vengono uccisi. È quel sangue dell'agnello che salva i primogeniti, così qui è il sangue della circoncisione che allontana l'assalto di Adonai, cioè la morte, difende, ecco, è lo strumento che difende, ecco, difende il figlio maggiore di Zippora, di Mosè, ecco, dalla morte. Quindi diciamo, anche lì la circoncisione è chiamata appunto uno sposalizio di sangue. E poi ci sono altri testi, ma potremo approfondire anche domani, indubbiamente. Ci sono altri testi già accennati da qualcuno, perché la circoncisione ha avuto poi molte spiegazioni. Tra le più interessanti, più antiche, c'è quella del Deuteronomio, ripetutamente al capitolo 30, no? Deuteronomio che parla della circoncisione del cuore. Le due cose sono strettamente, cioè è un'interpretazione. Non significa che la circoncisione non è niente, significa che dà un significato, ecco, importante, profondo alla circoncisione, aggiunge a quella del patto, a quella dello sposalizio di sangue, ecco, aggiunge anche appunto un significato spirituale, a un impegno spirituale, ecco, circoncidete il vostro cuore. Ecco, ricordiamo nella nostra preghiera i bisogni degli uomini, diciamo: ascoltaci Signore, per tutta l'umanità, per tutti gli uomini, tutti i popoli, tutti i più poveri, più sofferenti nel mondo, preghiamo per ottenere il dono della pace, perché cessino tutte le guerre in atto e perché si evitino il rischio di guerre anche in Europa. Preghiamo per tutte le chiese del Signore Gesù nel mondo, perché possano sempre essere rinnovate dall'esempio del Signore Gesù. Preghiamo per il popolo ebraico, sempre, in tutto il mondo, per la sua missione, per la sua vocazione e per i suoi doni senza pentimento da parte di Dio, per la sua missione lungo tutta la storia degli uomini. Preghiamo per le nostre intenzioni più vicine a noi, in particolare ancora ricordiamo e Monte Tauro, ricordiamo in questo tempo, chiediamo anche la grazia, la benedizione del Signore sui nostri progetti. Preghiamo. Abbiamo il ricordo del fratello di Giuseppe di Modena, Mario, che lo ricordiamo, che è morto, lo ricordiamo in questa messa. Preghiamo per lui.
Preghiamo per quanti non sono presenti oggi a questa messa, per quanti ci seguono. E una preghiera in particolare per Fernanda, che è malata. Preghiamo.
Preghiamo perché possiamo riprendere il catechismo,
è veramente stato tanto accidentato in questi 2 anni, perché i bambini non abbiano questo buco nella loro infanzia, di nessuno che gli insegna le cose del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre anche per tutti quelli che ci fanno del bene in ogni modo, perché il Signore li ricompensi abbondantemente. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
È venuta fuori questa relazione accusa di Amnesty International proprio su quello che succede in Israele, molto puntuale, molto pesante. Preghiamo quindi anche per questo, perché il popolo dell'alleanza sappia cercare vie di pace, di verità, di giustizia su quella terra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
È una preghiera anche per Scolastica, per la sua famiglia che in questo momento ha un problema molto grave di salute, per un compagno di una sorella, perché siano confortati anche per Scolastica così lontana, perché abbia conforto. Preghiamo.
Ascolta, oh Dio, queste preghiere, queste intenzioni, e ricordati di tutti coloro che, per i quali dobbiamo pregare, per quelli che dimentichiamo, quelli che hanno più bisogno del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore.